faccia giustizia.
Ci introduciamo questa sera all'ascolto della parola con il Salmo 118, che a sua volta vorrei introdurre con un'immagine che è questa. Capita spesso quando si va in Terra Santa di visitare in fila Yad Vashem, che è il luogo che commemora l'Olocausto, e poi subito dopo Ein Karem, che è il santuario dove sorge, dove si ricorda la visitazione di Maria e dove si canta il Magnificat. E qualche volta mi sono chiesto se si può cantare il Magnificat dopo aver visto il memoriale di un olocausto. Forse, se volete, la domanda più radicale è: si può ringraziare dopo aver visto la croce? Come sta insieme una vita spezzata, uccisa, con un rendimento di grazie? Ecco, il salmista fa questo esercizio. Non ringrazia perché tutto quanto nella vita è facile, ringrazia perché si ricorda che nella sua vita c'è gente che l'ha circondato, che l'ha rovinato, ringrazia perché dentro qui il Signore c'era. Non ringrazia a cuor leggero, ma ringrazia prendendosi sul serio e ringraziando un Dio che rimane fedele anche davanti a un amore che sembra provato. E allora, così, in questo primo venerdì di Quaresima, avendo contemplato la croce, vogliamo anche noi ringraziare il Signore, non facendo i fresconi per un Dio che stampa il sorriso sulle labbra, ma con un Dio che porta amore in una storia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
Dio a Israele, il suo amore è per sempre. Dio alla casa di Abramo, il suo amore è per sempre. Dio a quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Nel pericolo ho guidato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è per me, non avrò timore. Che cosa potrà fare? circondato con armi, come fuoco che divampa tra i rovi, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Mia forza e il mio canto è il Signore, e il risalto la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto bellezze.
La destra
a Gerusalemme. Stiamo leggendo appunto il Vangelo di Luca e l'Evangelista ci ha raccontato il punto di arrivo di questo lungo viaggio. Ricordate già dalla fine del capitolo 9 in cui ci ricorda che Gesù si dirige decisamente, lo abbiamo ripetuto più volte, indurì il volto letteralmente verso Gerusalemme. Dunque una decisione chiara, una decisione consapevole, forte, definitiva di Gesù. Ma dicevamo già venerdì scorso appunto che in realtà il punto di arrivo di Gesù, anche simbolicamente, non è soltanto, non è anzitutto la città di Gerusalemme, ma il Tempio di Gerusalemme, luogo della manifestazione della presenza di Dio. E in effetti questo è appunto il termine di questo lungo cammino, ma sappiamo appunto che non è semplicemente il giorno dell'arrivo, ma ciò che accade in quei giorni a Gerusalemme. E che cosa accade? Lo sappiamo bene, è la Pasqua. La Pasqua è la manifestazione piena e definitiva, la presenza di Dio in mezzo all'uomo, nell'icona appunto della Pasqua, come ci ha ricordato Don Emanuele, della sua croce. E poi l'altra immagine con cui appunto noi entriamo, ci introduciamo in questo capitolo 20, noi mediteremo solo questa prima parte appunto e la volta prossima la conclusione, è un capitolo tutto dedicato a quelle che vengono chiamate un po' le controversie, le diatribe. Gesù a Gerusalemme incontra i capi del popolo, i dottori della legge, poi le autorità militari. È un incontro-scontro, è un momento in cui davvero questa parola fa i conti con la disponibilità o con l'indisponibilità del nostro cuore, del cuore umano. E ci sono appunto due verbi che ci fanno un po' da porta di accesso, che sono appunto il verbo ammaestrare nella lingua originale del Vangelo, didascon, e evangelizzare, appunto, annunciare la buona novella, è il verbo proprio del Vangelo. Dunque Gesù ci viene presentato da Luca, che arriva a Gerusalemme, appunto, un Gesù che arriva a Gerusalemme come maestro, è un Messia maestro, è un Messia che ha un insegnamento nuovo, e vedremo appunto stasera, è un insegnamento inaspettato, un insegnamento un po' che scandalizza e in un certo senso che dà anche fastidio, ma è anche un Messia profeta, un Messia che ha una parola davvero che è buona notizia. Gesù appunto evangelizza e insegna.
E avvenne in uno di quei giorni, mentre egli ammaestrava il popolo nel tempio ed evangelizzava, che sopravvennero i sommi sacerdoti e gli scribi con gli anziani, e dissero parlando di lui: di a noi con quale autorità fai queste cose, o chi diede a te questa autorità? Ora rispondendo, disse loro: domanderò a voi anch'io una parola, e ditemi, il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? Essi conferirono tra sé, dicendo: se diciamo dal cielo, dirà, perché non gli credete? Se diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, poiché è persuaso che Giovanni è profeta. E risposero di non sapere da dove. E Gesù disse loro: neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Ora cominciò a dire verso il popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna e l'affidò a dei contadini e emigrò per lungo tempo. A suo tempo inviò ai contadini uno schiavo perché gli dessero dei frutti dalla vigna. Ora i contadini, percossolo, lo rinviarono vuoto. E continuò a mandare un altro schiavo. Ora essi, percosso e disprezzato anche quello, lo rinviarono vuoto. E continuò a mandare un terzo. Ora essi, anche questo, ferito, lo scacciarono. Ora disse il signore della vigna: che farò? Manderò il figlio mio, l'amato. Almeno questo rispetteranno. Ora, vistolo, i contadini conferivano tra loro, dicendo: costui è l'erede, uccidiamolo lui, perché diventi nostra l'eredità. E scacciatolo fuori dalla vigna, lo uccisero. Cosa farà dunque loro il signore della vigna? Verrà e perderà quei contadini e darà la vigna ad altri. Ora, udito, dissero: non avvenga. Ora egli, guardando dentro loro, disse: che è dunque questo che sta scritto? La pietra che scartarono i costruttori, questa divenne testata d'angolo. Ognuno che cade su quella pietra sarà sfracellato. Ora, colui su cui cadrà lo frantumerà. E avvenne in uno di quei giorni, mentre egli ammaestrava il popolo nel tempio ed evangelizzava, che sopravvennero i sommi sacerdoti e gli scribi con gli anziani, e dissero parlando a lui: di a noi con quale autorità fai queste cose, o chi diede a te questa autorità? Ora rispondendo disse loro: domanderò a voi anch'io una parola, e ditemi, il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? Ora essi conferirono tra sé, dicendo: se diciamo dal cielo, dirà, perché non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è persuaso che Giovanni è profeta. E risposero di non sapere da dove. E Gesù disse loro: neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose.
Dunque l'arrivo a Gerusalemme mette in evidenza appunto questo incontro-scontro, e subito l'Evangelista Luca ci mette in scena appunto queste figure. Sopravvennero, dice il Vangelo, i sommi sacerdoti e gli scribi con gli anziani. Sono le autorità religiose, le autorità che in quel momento esprimono questo atteggiamento nei confronti di Gesù. di chiusura, di indisponibilità. E qual è l'oggetto del contendere? È la questione dell'autorità. Si rivolgono a Gesù con questa domanda molto diretta e dissero, parlando a lui: di a noi con quale autorità fai queste cose, o chi diede a te questa autorità? È un'unica domanda divisa in due, ma è una domanda molto importante. L'autorità, appunto, nel linguaggio ancora una volta del testo originale, exousia, traduce un'altra parola dell'ebraico, shaltan, esattamente, da cui la radice anche qua orientale di sultano, no? Che cosa esprime questa parola? Esprime l'autorità stessa di Dio, ed è questo che evidentemente scandalizza e crea problemi. Noi diremmo: con che diritto? Chi ti ha dato la patente, insomma, come fai a fare queste cose? Ma tenete conto che c'è un problema più serio, cioè Gesù non è un rabbino ordinato, lui non ha la facoltà di fare quello che sta facendo, eppure lo fa. Cioè, ma chi è che ti ha autorizzato? No? La domanda, vedete, è doppia. Di a noi con quale autorità, anche chi te l'ha data questa autorità, cioè un rabbino ordinato aveva ricevuto un mandato ben preciso, quindi aveva la facoltà di farlo. Ma qua c'è un problema non solo di autorità, ma di autorevolezza, ma appunto è come se Luca, usando esattamente questa parola, volesse farci intravedere che è la stessa autorevolezza, lo stesso potere che Dio ha, appunto, e che nei racconti dell'Antico Testamento si manifesta al popolo. Con quale autorità fai queste cose? Perché cos'è che sta facendo Gesù? Noi non l'abbiamo meditato insieme, però l'episodio immediatamente precedente è quello che viene chiamata la purificazione del Tempio, quando Gesù appunto scaccia i mercanti: la mia casa è casa di preghiera e voi ne avete fatto un covo di ladri, andatevene via, rovesciando, famosa scena, no? I tavoli del cambio valute, cacciando fuori appunto i venditori di colombe, che poveretti facevano il loro mestiere, ecco. Ma evidentemente questo ha un profondo significato simbolico. Non solo, ma chi ti ha dato appunto il permesso di fare questo, cioè di cacciare via appunto chi sta nel tempio e fa il proprio lavoro, ma anche insieme appunto chi ti permette, chi ti ha dato il permesso appunto di dire anche le cose che stai dicendo, con quale autorità. E questo appunto, se ricordate, si può anche collegare a un altro passo, appunto, un altro momento importante. All'inizio del capitolo 9 Luca ci ha raccontato appunto il momento in cui Gesù manda i suoi discepoli ad annunciare il Vangelo e diede loro potere e autorità, cioè appunto dà il potere di scacciare gli spiriti immondi e dà a loro la sua stessa autorità. Dunque è qualcosa che è una, noi diremmo, prerogativa di Gesù. Dunque appunto questo è il problema, e cioè che Gesù parla, agisce con la stessa forza di Dio. Ma questo appunto ai capi, a coloro che sentivano di avere il mandato di difendere appunto l'ortodossia, la purezza della fede, questo dà estremamente fastidio appunto, però è esattamente con questo potere che Gesù agisce. E poi appunto vediamo che nella stessa scena Gesù risponde esattamente con lo stesso stile, con la stessa tecnica, se volete, appunto delle dispute rabbiniche, e cioè risponde, noi oggi diremmo come farebbe un gesuita, appunto, che ti risponde a una domanda con un'altra domanda. Non perché noi vogliamo male ai gesuiti, evidentemente, ma che dici: ma questo perché non risponde? No, in realtà appunto la tecnica, appunto, diciamo, dell'insegnamento rabbinico era proprio questo, cioè di portare l'interlocutore, colui che è discepolo, colui che impara, a trovare lui stesso, a mettersi lui stesso in cammino per trovare la risposta. Però evidentemente qua Gesù va più in profondità. Gesù è colui che legge nel cuore, appunto, colui che è capace evidentemente di andare oltre le apparenze. E dunque, appunto, risponde con una domanda. Vi farò anch'io una domanda, appunto. Ora domanderò a voi anch'io una parola e ditemi: il battesimo di Giovanni era dal cielo o dagli uomini? Quando Gesù, appunto, quando nel linguaggio biblico si parla del cielo, evidentemente non si vuole usare, non si vuole nominare il nome di Dio, quindi colui che sta nei cieli, il Padre, appunto, che è nei cieli. E dunque è una domanda secca, cioè, appunto, che cosa fa Gesù? Gesù, da una parte, chiede ai suoi interlocutori un po' di gettare la maschera, di schierarsi, e con questa domanda evidentemente va a, come dire, rifare un collegamento molto forte, molto chiaro, tra il ministero di Giovanni il Battista e il suo stesso ministero, tra quella che era stata, appunto, l'opera di Giovanni il Battista, riconosciuto, appunto, con una grande autorevolezza morale. Perché va a prendere proprio quel battesimo? Per una ragione molto semplice: che cos'era quel battesimo? Era un invito alla conversione, era un invito a mettersi veramente in gioco, a riconoscere il proprio peccato. Vi ricordate, appunto, le tre categorie di gente: la folla, i soldati, i pubblicani. E noi che cosa dobbiamo fare? Ciascuno riconosce che in qualche modo c'è da rimettersi in gioco. Ecco, abbiamo un po' scelto nel programmare i testi di quest'anno del Vangelo di Luca di arrivare proprio qui in Quaresima meditando proprio questi testi, questi e quelli della Passione, per cui ci fanno bene, ecco, in questo periodo. Cioè, in realtà è come se Gesù contestasse non soltanto la domanda, ma il fatto che siano loro a fare domande. Ma chi fa domande? Chi deve dare risposte? Chi chiama in causa Dio? No? Vi ricordate Giove, no? Che chiama Dio in un dibattimento giudiziale? È molto bello il libro di Giove perché ha questi passaggi, cioè io cito in giudizio Dio stesso, adesso lo chiamo davanti al giudice il giudice della terra, ecco. E in questo senso, appunto, Gesù contesta in un certo senso questa cosa, appunto, cioè questa sua controdomanda, appunto. È come se rimettesse in discussione il fatto che, appunto, non sono certo gli scribi, insomma, i sacerdoti, gli anziani che possono mettersi a fare domande, appunto, a mettere in questione l'autorità non solo di Gesù, ma l'agire stesso di Dio. E, appunto, la domanda sul battesimo, appunto, sul battesimo di Giovanni è, detto in modo diverso, è un invito, è una domanda a, come dire, a mettersi in gioco. Ma voi siete disposti a guardare profondamente dentro di voi, a mettere in gioco da dove nascono queste vostre domande? Perché, appunto, mettete in questione il mio potere? Siete disposti a convertirvi anche voi, a riconoscere che cosa non va? Ecco, in questo senso, allora, è come se dovessimo un po' entrare anche in questo tempo, aiutati, appunto, dalla parola di questa sera, domandandoci se davvero per caso l'invito alla conversione non riguardi magari anche me, magari anche noi. Io ho in mente proprio una serie di persone. Per esempio, c'è quello del secondo piano che secondo me dovrebbe proprio darsi una regolata, e c'è quel mio collega che non se ne può più, che se finalmente capisce che è fuori di testa, no? Noi avremmo la lista di quelli che c'hanno da convertirsi, cominciare da casa nostra, ecco. Che poi proprio debba essere anch'io, ecco. Ci difendiamo un po' dalla parola di Gesù, una parola che inquieta, una parola che smaschera, una parola che chiama, appunto, a fare verità. E in effetti è proprio questo il problema. La parola di Gesù, stare ancora una volta, anche noi questa sera, ma tutte le volte che preghiamo personalmente, che la ascoltiamo a messa, ecco, la parola di Gesù è sempre un po' pericolosa, perché se la prendiamo sul serio non possiamo più nasconderci neanche dietro un dito. Ed è una parola che, se funziona bene, proprio come le domande di Gesù, ha la capacità di smascherare, di svelare ciò che il cuore nasconde. Cioè, è come se appunto tra le righe Gesù dicesse: ma perché mi fate queste domande? Cioè, che cosa nasconde tutto questo? Che cosa appunto è un po' il pensiero nascosto? E in effetti, abbiamo già visto altre volte, Luca usa questa tecnica narrativa. Non so se ricordate l'altro famoso episodio, appunto, in cui Gesù è a cena da Simone il fariseo, no? Luca 7, 36-50, quando a un certo punto questa donna va ai piedi di Gesù e Simone ne resta scandalizzato. Se costui fosse un maestro, un rabbi, saprebbe chi e che genere di donna è colui che lo tocca, è una peccatrice, no? Cioè, Luca mette in scena i pensieri nascosti di Simone il fariseo, Luca mette in scena appunto i pensieri nascosti di queste autorità religiose. Ora, essi conferirono tra sé dicendo: se diciamo dal cielo, dirà perché non gli avete creduto, perché non gli credeste, se diciamo dagli uomini, il popolo tutto ci lapiderà, perché è persuaso che Giovanni è profeta. Insomma, due conti li facciamo, vediamo se conviene o non conviene. Ma anche questo appunto smaschera le intenzioni nascoste del cuore. E appunto, se ricordate, quando anche la parola autorevole di Gesù, no? Tra i primi segni che Gesù compie c'è quello appunto della liberazione dell'uomo posseduto da uno spirito immondo. Vi ricordate cosa grida questo spirito immondo? La parola forte, la parola autorevole di Gesù lo smaschera. E questo spirito immondo dice: che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci, io so chi tu sei, il santo di Dio. Ecco, c'è una parola, c'è la parola forte di Gesù, quella che contiene l'exousia, il potere stesso, la forza stessa di Dio, che, contenti o non contenti che siamo, ci costringe a gettare la maschera, a non barare, a essere onesti almeno con noi stessi. Ecco, io credo che se la parola del Signore un po' ci dà fastidio, allora è buon segno. Vuol dire appunto che da una parte non abbiamo messo troppe difese, non abbiamo trovato troppe persone a cui questa parola è destinata, ma l'abbiamo lasciata entrare in profondità dentro di noi. Ma vuol dire davvero che il suo potere, la forza che ha la parola di Gesù, appunto, allora opera efficacemente. Allora anche noi appunto sentiamo che questa domanda vale anche per noi stasera. Cioè, se sei disposto a metterti in gioco, se ti vuoi lasciare scomodare da questa parola, allora ti dico da dove viene il mio potere. Ma se tu non ci stai, se tu non sei leale, se tu non sei vero con te stesso, non potrai capire niente. E il Vangelo per te resterà una parola morta, una parola inutile. Neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Non è che io ti tengo nascosto qualcosa, ma tu non potrai mai capire, perché non c'è spazio per te, perché non c'è spazio in te per la mia parola.
Volevo provare un po' a giocare su un verbo, che è il verbo riconoscere, come diceva già Don Marco più volte. E qua proverei a dirlo così: riconoscersi perché riconosciuto. Che vuol dire questa cosa qua? Vuol dire che alle volte noi tutti quanti, no? Sappiamo chi siamo. Uno fa il curriculum e quello che fa è, dice: io sono questa cosa qua, io sono le cose che ho fatto. Prima si diceva cogito ergo sum, adesso potremmo dire faccio ergo sum, perché quando uno non fa più niente, dopo mi sento inutile, appunto non sono. E forse invece questa parola va da un'altra parte, no? E dice che io mi riconosco perché conosco lui. Capita tante volte, se andate qua nel giardino qua fuori al pomeriggio, di incontrare gente di svariata razza e intelligenza anche, e la cosa più interessante è che ci sono alcuni, quelli più simpatici, che subito appena arrivo dico: Don, guardi che io sono ateo. Vigliacco ci sono chi dice: io sono cristiano. No? Perché in fondo questa cosa qua che fa un po' ridere, secondo me ci dice una cosa interessante. Fanno molta meno fatica quelli che non ci credono a riconoscere che la mia identità ha a che fare o non ha a che fare con Dio, piuttosto che noi a dire il contrario. Cioè noi a dire che siamo cristiani c'è una gran paura, a dire che quello che io sono passa attraverso di lui, perché ti ho riconosciuto, mi riconosco perché conosco chi sei tu. Gli altri fanno in fretta a dire ciò, no? Io mi riconosco perché non sono quello lì, non ho a che fare con quello lì. Ma questo che cos'è? È la vergogna di essere cristiani? È l'indifferenza di essere cristiani? Tanto quando voi eravate piccoli, perché, ok, era normale essere cristiani. Che uno dice: noi siamo nati in un contesto cristiano. Boh, e adesso che il contesto non c'è più? Io sono cristiano ancora perché, insomma, è abitudine essere cristiani, no? Per cui posso anche dire chi sono senza tirare in ballo Dio, tanto si sa che è nell'aria. Ma forse Gesù oggi ci ferma un attimo di dire: ma ascolta, nella tua vita io cosa c'entro? Puoi dire chi sei tu a prescindere da me? Oppure forse devi avere ancora il coraggio di ridire il mio nome? Di ridire che se non hai il coraggio di dire Dio, se non hai il coraggio di dire Gesù, ti manca qualche cosa. La domanda potrebbe essere: allora mi manca qualcosa veramente oppure no? Sì, oppure va bene, d'accordo, andiamo a messa la domenica perché va bene, preghiamo perché va bene, però poi dopo, se anche un giorno non lo faccio, la mia vita non cambia, rimango uomo lo stesso. E in fondo la tentazione è che Dio possa anche non centrare tanto con le cose che contano nella vita, ce l'hanno detto un po' tutti, no? Mi riconosco appunto per quello che faccio, per il lavoro che faccio, per il cognome che ho, sì, per il Dio che hai, o forse dovremmo dire, Gesù direbbe, per il figlio che sei, no? Perché Gesù dice questa cosa qua, no? Non dite più l'Altissimo, non dite più il Creatore, dite Padre. E se dici padre, calma, perché se dici padre devi dire anche figlio, che sei te, quello lì. Non si può più dire Dio senza dire chi sono io. Meglio, non puoi più dire chi sei tu se non c'è qualcuno che ti crea. Ecco, penso che il primo spunto potrebbe essere proprio questo: ma io mi riconosco perché lo riconosco, oppure mi riconosco, punto, e lo conosco. Ora cominciò a dire verso il popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna e la affidò a dei contadini e migrò per lungo tempo. A suo tempo inviò ai contadini uno schiavo perché gli dessero dei frutti dalla vigna. Ora i contadini, percossolo, lo rinviarono vuoto. E continuò a mandare un altro schiavo. Ora essi, percosso e disprezzato anche quello, lo rinviarono vuoto. E continuò a mandare un terzo. Ora essi anche questo, feritolo, lo scacciarono. Ora disse il signore della vigna: che farò? Manderò il figlio mio, l'amato, almeno questo rispetteranno. Ora, vistolo, i contadini conferivano tra loro, dicendo: costui è l'erede, uccidiamo lui, perché diventi nostra l'eredità. E scacciatolo fuori della vigna, l'uccisero. Cosa farà dunque loro il signore della vigna? Verrà e perderà quei contadini e darà la vigna ad altri. Ora, udito, dissero: non avvenga.
Gesù racconta questa parabola. Qualcuno dice che forse è qualcosa di più di una parabola, è quasi un'allegoria. Voi sapete che l'allegoria è quel racconto, appunto, simile a una parabola, che però tende a dare ai singoli elementi, personaggi, eventi, un significato particolare, un significato simbolico, appunto. E in effetti la prima cosa che possiamo dire è questa, cioè che questo racconto contiene in estrema sintesi la storia della salvezza, la storia di un'alleanza, la storia del tentativo di Dio di creare un legame di fedeltà e di amore con questo popolo. Ma appunto la storia dell'alleanza non finisce bene, o perlomeno appunto non va esattamente come Dio si aspettava. La storia dell'alleanza è la storia del tentativo di Dio di raggiungere questo popolo, il suo popolo, il popolo che lui si è scelto con il suo amore, ma è anche la storia dell'infedeltà, di una risposta mancata. E appunto, non a caso, Gesù, raccontandola, va a prendere un'immagine cara all'Antico Testamento, è l'immagine della vigna. Isaia 5, il Salmo 80, insomma, più volte ritorna a questo testo. Allora lo riascoltiamo proprio solo qualche versetto. Isaia 5. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino e aspettò che producesse uva. Essa produsse invece acini acerbi. Ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Eccetera. Voglio farvi conoscere questo cantico di amore per la mia vigna. Ecco, mi sembra molto bella questa premessa, cioè Gesù va a prendere un'immagine che, soprattutto in questo testo di Isaia, è carico di tutta la cura, di tutta la preoccupazione, di tutta l'attenzione di questo signore della vigna e, che ha messo appunto in questo tipo di lavoro, appunto. E da una parte allora i suoi ascoltatori, anche noi questa sera, che cosa dobbiamo cogliere? Proprio questo, tutto l'amore messo dentro questi verbi appunto che dicono, che raccontano la preoccupazione, la cura, l'attenzione di Dio per il suo popolo. Ma dall'altra parte appunto il punto chiave, potremmo dire, è esattamente la risposta mancata, usiamo una parola un po' più forte, la delusione di Dio dentro appunto non un investimento, la borsa è andata giù, mannaggia ci ho perso i titoli, ma molto di più quando c'è un investimento d'amore, di bene, di cura e di passione. Ecco, mi sembra che dentro tutto questo il messaggio forte appunto che Gesù vuole comunicare ai suoi ascoltatori, anche a noi questa sera, è proprio questo: la cura, la passione, l'attenzione di Dio per il suo popolo, per la sua vigna. È un canto d'amore, appunto. E dall'altra parte questa delusione in realtà non è soltanto evidentemente quello che noi oggi diremmo con un linguaggio un po' più moderno, la frustrazione di Dio, c'è rimasto male, è evidentemente qualcosa di più. Anche qua proviamo a dirlo con altre parole, qual è l'aspettativa di Dio nei miei confronti? Però dobbiamo dirlo bene, perché qualche volta appunto questo gioco delle aspettative ci toglie un po' il fiato, no? Come se uno avesse delle pretese sulla mia vita. Cosa pretendi? Ma in realtà Dio non ha delle pretese, ha delle attese, ma che alla fine evidentemente sono un frutto buono per te, per noi, anzitutto. Io desidero il bene per te, questo frutto non è un frutto che io vengo a rapinare o a estorcere, è quell'attesa buona, quell'attesa di bene per te anzitutto. Questo frutto evidentemente appunto è misericordia, è amore, Dunque, appunto, questo potrebbe diventare anche per noi: Signore, che frutti ti aspetti dalla mia vita? Frutti non appunto in sede d'esame, vediamo se riusciamo a passare l'esame, ma un frutto buono, perché la tua vita è fatta per il bene, per portare un frutto. E in questo senso, forse lo abbiamo già detto, questo tempo forte, questo tempo che in realtà è un tempo opportuno. Dice appunto la parabola: a suo tempo inviò ai contadini uno schiavo, un servo appunto. E questo tempo è il tempo opportuno, no? Quel termine che spesso ritorna nel Nuovo Testamento è il kairos, è il tempo opportuno, è il tempo di Dio. Non semplicemente il tempo in cui io ti chiamo a rendere ragione, stai attento, ti arrivano quattro legnate, ma il tempo buono in cui per te, per la tua vita, puoi raccogliere un frutto. E dunque anche questo, appunto, questo tempo può essere davvero anche per noi un tempo opportuno, un tempo appunto come questo della Quaresima. È una domanda opportuna: Signore, ma che cosa ti aspetti da me, nel senso che stiamo dicendo? Cioè, quali frutti buoni, nella misura in cui davvero mi lascio un po' scuotere, infastidire, toccare dalla tua parola, che frutti buoni ci potrebbero essere che non ci sono, perché mi difendo, perché non riconosco la cura che tu hai sulla mia vita, sulla nostra vita, l'attenzione che tu hai su noi, che siamo tuo popolo. Ecco. E dall'altra parte, appunto, c'è, è anche bella dal punto di vista proprio narrativo, da una parte c'è appunto il crescendo. Se andassimo a vedere gli altri Vangeli, i cosiddetti sinottici, appunto Marco e Matteo, vedremo appunto che c'è un po' un'altalenanza. Qui invece Luca mette in un crescendo anche di violenza. 3+1, questi tre servi, questi tre schiavi appunto, il primo è semplicemente viene percosso e lo mandano via. Il secondo viene percosso e disprezzato, e di più. Il terzo, anch'essi con questo addirittura feritolo, lo scacciano. Un crescere appunto, e da una parte questo dice anche la pazienza, il ridare ancora fiducia. 3+1 dice: le ho provate tutte, insomma. Ecco, quante volte Dio ci ha provato con me, con noi, quanta pazienza, quante volte ecco, noi avremmo davvero già perso la pazienza da mo', come si dice, fino all'ultimo. E anche qua, lo abbiamo già visto prima, la stessa tecnica narrativa: mettere in scena i pensieri del signore della vigna, oltre che subito dopo i pensieri di questi vignaioli, appunto, nel racconto di questa sera probabilmente i capi. Ora disse il signore della vigna: che farò? Cosa posso fare ancora? Ditemi voi, quasi appunto a tirare in ballo. Cosa potevo fare ancora che non ho fatto? Manderò il figlio mio, l'amato. Ecco, nel linguaggio del Nuovo Testamento, questo biblico in genere, questo mettere l'articolo, il figlio mio, quello amato, indica evidentemente il figlio unigenito. E poi appunto si collega, ricordate, con Luca 3, il battesimo. Al battesimo si aprono i cieli e si dice che questo è il figlio amato. Dunque l'unica cosa che sa fare Dio è questa. Dio non sa fare molte cose, francamente. Ne fa una, la fa bene, la fa da Dio, ama. E il figlio è il figlio amato. E noi, come ci ha già detto Don Emanuele, in lui, in Gesù, nel figlio, siamo anche noi figli, siamo anche noi amati. Ma possibile che non ci crediamo? Ma possibile che non riusciamo a accogliere questo amore? E allora il pensiero appunto dei servi. Ora, vistolo, i contadini conferirono tra loro dicendo: costruì l'erede, uccidiamo lui perché diventi nostra l'eredità. Che strano, che strana legislazione, quello che se fai fuori l'erede diventi tu l'erede. Ma non funziona, non funziona proprio, è un po' un delirio. E dunque appunto Gesù, che diventa sempre più consapevole di quel destino, però di amore, di consegna. Lui che appunto è la presenza, la rivelazione piena del Padre, di questo amore, appunto, va incontro consapevolmente a questo destino, che è un destino appunto di consegna e di dono totale, che farà dunque loro il signore della vigna, o Kyrios, nel linguaggio appunto del Vangelo. Verrà e perderà quei contadini e darà la vigna ad altri. Qua, in queste poche battute, Luca, che oramai scrive appunto, siamo dopo il 70 dopo Cristo, scrive per una comunità di lingua greca oramai ben strutturata, vede come il passaggio dall'Antico Testamento, dall'Antico Israele alla Chiesa è oramai un passaggio avvenuto. Darà la vigna ad altri. Questo ha dato fastidio, probabilmente in queste parole non avvenga la reazione dei suoi ascoltatori, probabilmente dice come c'erano davvero anche nella Chiesa delle origini forse delle tensioni con i fratelli che arrivavano appunto dall'ebraismo. Non è possibile che Israele si perda. In realtà appunto questo passaggio oramai è consumato. La vigna, il popolo di Dio appunto oramai è stato consegnato ad altri, sono le genti, sono coloro appunto che oramai sono subentrate perché hanno riconosciuto l'amore di Dio.
Abbiamo detto riconoscersi perché è riconosciuto, ma dovremmo aggiungere adesso riconoscerlo perché è riconoscenti. Riconoscerlo perché riconoscenti, dicendo che non c'è nessun'altra alternativa per conoscere Dio, se non quello di un cuore che si apre alla lode. Quella è la via. E allora mi venivano in mente due cose, forse abbastanza facili da sentire dire, soprattutto a quelli che ci mettono un po' in crisi, no? Perché se Dio esiste permette il male nel mondo? E mediamente a questa cosa qua il cristiano non risponde mai. Ma non risponde mai in fondo non perché non sa rispondere, perché Dio non risponde a questa cosa. Perché riconoscerlo vuol dire essere riconoscenti, cioè riconoscere che c'è un bene. E il male non fa parte di questo ragionamento qua. Come quei vignaioli che a un certo punto intuiscono che il padrone mi sta fregando. Questo è Dio. Allora dice... non c'è il male nel mondo, non è vero. Però riconoscerlo passa da una essere riconoscenti a Lui. Riconoscerlo perché intuisco che da Dio mi viene il bene. E allora non devo chiedermi perché se Dio c'è permette il male. Ma forse non è più difficile... questa è la domanda facile che ci può mettere in crisi. No? Non è più difficile domandarsi se Dio c'è perché permette il bene. Questo qua non ce l'abbiamo mai chiesti. No? Perché in fondo il male fa notizia, no? Invece il bene passa sotto silenzio. Ecco, io vorrei sfidare qualcuno a fare come Gesù, no? Cioè a rifare una domanda dopo una domanda. E uno che ti dice, se Dio c'è, perché permette il male? Tu prova a rispondi, se Dio c'è, non vedi che c'è il bene? Perché permette il bene? Questo non te lo sei mai chiesto? No? Quel bene qua da che parte viene? Riconoscerlo perché sono riconoscente. Oppure ci sono quelli che vengono a confessarsi, animo bello, quelli che vengono tutti belli, belli compiti, adesso devo fare una bella confessione, e dicono sono venuto qua perché ho fatto il male. Ma sulla forca, no, non sono venuto qua perché tu hai fatto il male, sono venuto qua perché c'è Dio che fa il bene, no. Perché sennò quello lì è autolesionismo puro, fai il male e poi dopo anche ti piange addosso, no? Allora, questa cosa dobbiamo dirla anche ai ragazzi, no? Perché poi dopo uno va lì e dice devi andare a dire che tu sei stato cattivo, ma un attimo, vai là a sentire che Dio è buono, primo, no? E che forse tu, visto che Lui è buono, vuoi camminare per quella strada lì. Lo riconosco perché mi rendo conto che c'è un bene davanti a me. Allora forse non è così folle, è la tradizione di chi ci ha preceduto che gli dice inizia la confessione rendendo grazie. Cos'è quello? Lo zuccherino prima del suppostone, quello, no? No, non è quella cosa lì. Chi dice allora c'ha un po' di zucchero così poi dopo va giusto quanto. No, non è quello. No, ma è dire esattamente questa cosa. Che se non riesco a dire che c'è un bene che mi arriva davanti, non posso dire che quello lì è il padre che mi perdona, se no diventa semplicemente appunto il telegiornale, facciamo l'elenco dei morti, dei feriti, dei dispersi, no? E poi dopo c'è il video, perché non c'è più spazio per nient'altro. E no, posso riconoscerlo quando mi rendo conto che c'è qualcosa di buono per me. E allora è terribile quando uno, che poi dopo capitano queste cose, no? Tu dici, prova a ringraziare Dio per qualcosa, e questo qua ti risponde, il problema non è trovare qualcosa di buono, ma il problema è ringraziare perché non so a chi rivolgermi. Alle volte uno può anche trovare cose belle nella vita, però tra il trovare una cosa bella e ringraziare c'è di mezzo una persona. La cosa bella è la cartolina, il ringraziare è cristiano invece. Ora egli, guardando dentro loro, disse: che è dunque questo che è scritto? La pietra che scartarono i costruttori, questa divenne testata d'angolo. Ognuno che cade su quella pietra sarà sfracellato. Ora colui su cui cadrà lo frantumerà.
Solo qualche parola per concludere. Il salmo che abbiamo pregato questa sera, appunto, Salmo 118, a un certo punto ci ha fatto dire questo, che ci ha appena richiamato anche Don Emanuele: ti rendo grazie, questa riconoscenza, questo riconoscere il bene, ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza, la pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Ecco, è proprio questo, cioè riconoscere con questa capacità di meraviglia ciò che Dio ha compiuto. Ma questo appunto è questo dono, questa pienezza appunto di bene, di amore, di cura. E allora due parole su cui fermarci. La prima è quel verbo che ancora una volta padre Fausti ha tradotto letteralmente, quel guardando dentro loro, è lo sguardo di Gesù. È un verbo molto bello, è letteralmente appunto il verbo che viene usato anche quando si parla del giovane ricco, fissatolo lo amò, non so se ricordate questo, quel fissatolo è lo stesso verbo, guardandolo dentro, se noi traducessimo letteralmente, è bello, guardandoli dentro, perché questo ci aiuta a capire che le parole che vengono dopo non sono una minaccia ma un monito: state attenti che sarete tutti stritolati e sfracellati. Ma appunto questa pietra in realtà che è stata scartata, ti rendo grazie, la pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Dio sa fare con gli scarti le cose più straordinarie. Questo scarto potresti essere tu o sentirti tu, una pietra scartata. In realtà, appunto, Gesù non ha accolto il suo messianismo, la sua persona rifiutata, in realtà diventa l'inizio di una costruzione nuova. E questa pietra, appunto, anche qua c'è la citazione di un passo del profeta Daniele, appunto, quando si dice che una pietra si staccherà dalla montagna, ecco, mentre stavi guardando una pietra si staccò dal monte ma senza intervento di mano d'uomo e andò a battere contro i piedi della statua che erano di ferro e di argilla e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro e l'argilla, una grande statua, un grande idolo appunto, che dice come ciò che non è costruito su un fondamento buono non sta in piedi, crolla. Ecco, allora, questo ci dice con molta semplicità appunto questa sera, mettendoci in ascolto di una parola che ci inquieta, mettendoci davvero in un atteggiamento che è un po' quello della conversione, appunto, di lasciarci guardare dentro, di lasciarci toccare e raggiungere da uno sguardo amorevole di chi ha sopportato e sopporta le tante volte in cui rimandiamo indietro, come ci racconta la storia di Israele, appunto gli inviati di Dio, quando il suo amore non solo non lo riconosciamo, ma lo gettiamo via. E in questo senso appunto sentiamo che allora c'è un'attesa buona sulla nostra vita. Questo tempo è un tempo di grazia, perché è un tempo nel quale ci lasciamo guardare dentro con amore dal Signore Gesù.
Abbiamo detto riconoscersi perché è riconosciuto, riconoscerlo perché è riconoscenti, ma il verbo riconoscere ha dentro anche un'altra cosa, cioè conoscere di nuovo. Conoscere di nuovo non è semplicemente chi ricomincia da capo perché non ha imparato la lezione, ma è anche chi si accorge che c'è un cambiamento possibile, un qualcosa che non gli è sfuggito di mano, ma è una novità. E allora questa pietra di scarto può essere riconosciuta, è semplicemente uno scarto, ma Gesù cita il passo che dice che questa pietra scartata è diventata testata d'angolo, cioè riconosciuta, è conosciuta dentro una novità. Allora ho iniziato citandovi questa copresenza strana della memoria dell'Olocausto e del Magnificat. Concludo tornando ancora nei luoghi di Gesù, nella Terra Santa. Se qualcuno di voi ha in mente, se si dorme in quel momento, ma quando si parte l'ultimo giorno da Gerusalemme per tornare in aeroporto, c'è questa strada che è un po' strana perché non è deserto, non è ancora pianura, è colline, e se qualcuno è sveglio si accorge che su quei colline ci sono dei sassi, è tutta piena di sassi, colline, prati con su dei sassi. E allora c'è questo racconto degli ebrei, che sono sempre un po' autoironici su queste cose, e che dicono che proprio su questa terra un rabbino passeggiava con il suo discepolo, e il discepolo vedeva la gente che partiva da Gerusalemme per far ritorno verso Cesarea e prendere la nave, e chiedeva al rabbino: ma perché tutti questi uomini sono così maleducati che lasciano sassi sulla strada partendo da Gerusalemme? Il rabbino chiaramente non risponde dandole delle parole sue, ma citando Ezechiele, dicendo: loro partono perché hanno creduto alla parola che diceva: toglierò da voi un cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
Come ci siamo detti, appunto, questi incontri di Quaresima ci lasciano più spazio per la preghiera personale, per il silenzio. Lasciamo allora qualche istante adesso per lasciare un po' decantare fin da subito questa parola. Diciamo insieme il Padre Nostro e poi abbiamo la possibilità o di fermarci qui liberamente, di andare sotto nello spazio del deserto che è più raccolto, o di andare in chiesa, e quindi fino a che lo desideriamo, appunto, la chiesa rimane aperta.
Chiediamo ancora di poter pregare come Gesù che sulla croce ancora si affida al Padre, a quel Dio che non è distante ma che diventa il senso, il fine della sua vita e quella di ogni uomo. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane